Bene, bene. Abbiamo degli annunci questa mattina da ricordare. Una settimana abbastanza impegnativa abbiamo davanti. Come sapete, domani arrivano i nostri fratelli degli Stati Uniti e della chiesa di Grace, Grace Redeemer. Vengono in cinque per essere con noi, per darci una mano nelle diverse attività della chiesa. Alcune delle cose che faremo sarà aiutare col banco alimentare. Abbiamo anche trovato una persona che ha bisogno di aiuto nelle case popolari, che aiuteremo con un trasloco. E poi ecco, saranno presenti per le attività che di solito abbiamo e che vi incoraggio veramente ad essere presenti nel limite del possibile. Abbiamo la riunione delle donne questa settimana, io non ci sarò, tranquille. Ci sarà alle 10 questa settimana, è importante fare un appunto perché dopo si andrà a mangiare insieme. Lì ci saranno tre sorelle che condivideranno un insegnamento della parola di Dio. La riunione della preghiera di mercoledì, sempre alle 8:30, i fratelli americani ci saranno anche, possiamo anche incoraggiarci pregando insieme a loro. E poi per gli uomini, il giovedì alle 8 abbiamo un incontro speciale, verrà Josh Desch, tutti voi potete praticare tutti questi giorni fino a giovedì il suo nome, Josh Desch, e lui è un pastore, uno dei pastori della chiesa del New Jersey, e lui porterà un messaggio proprio indirizzato per noi uomini, e vi chiedo veramente, anche se magari non sempre riuscite a venire, di esserci questa settimana. Anche i più giovani, dato che questa settimana non ci sarà la riunione di giovani, potete spostare il vostro bersaglio verso il giovedì per cercare di essere presenti. Magari se dico che ci sarà anche qualcosa da mangicchiare, magari abbiamo anche qualcuno in più che verrà. Ecco, come ho detto, giovani, faremo qualcos'altro il weekend. Il ringraziamento è questo venerdì. Siamo già pieni, spero che la maggior parte di voi siete riusciti ad avere un posto, se no non lo so, ci va a mettere fuori? Cosa facciamo? Facciamo una piccola tenda per la tettoia, muoverci in fretta per farla. Comunque sarà una bella serata, se non ci sarete vi chiedo di pregare per questa sera del 20, in cui ci saranno tanti non credenti per cui vogliamo pregare. E sabato, come ho detto, ci incontreremo con i ragazzi, con i giovani, anche gli adolescenti, vabbè, in realtà chi vuole venire, dai, perché dobbiamo stare a girare. Chiunque vuole venire, andremo a Milano con i nostri amici di Grace a farci un giro. Alle 15 ci incontriamo qua, con Elisa ci incontreremo un po' più tardi, Piazza Duomo, abbiamo chiarito ieri. Passeremo una serata insieme dove magari dopo ci andremo a mangiare una pizza, e se volete saremo contenti di avervi con noi. Bene, mi sa che non c'è altro. Oggi abbiamo un ospite che già la seconda volta sei ancora ospite, però già le tre prossime volte diventi uno di noi quasi. C'è Marchino con noi da Bologna. Se vuoi metterti in piedi, magari condividere con noi tre richieste di preghiere, preghiera per cui potremmo continuare a pregare per te.
Amen. Sta incoraggiando e sta appianando tutti gli imprevisti. Quindi questo è un grande motivo di ringraziamento, anche perché, come avevo accennato, abbiamo un ospite da Pakistan, che condividerà la sua vita da perseguitata.
Il 28, giusto?
Il 28, sì. Fino all'ultimo non avevamo notizie dall'ambasciata, ma circa una settimana fa ci hanno dato l'ok per il permesso. Quindi abbiamo fatto il biglietto, abbiamo trovato anche il biglietto che rientrava nel budget.
Gloria a Dio. Ottimo.
Sono motivi di ringraziamento. Due soggetti di preghiera, uno per noi come staff, perché come ho accennato prima siamo comunque molto sotto pressione, e quindi potete pregare per saggezza e per riposo in Cristo. E due perché per il viaggio di Foggia, quindi che visto anche tutti i casini che ci sono questi giorni, e che possa arrivare cansato senza
Amen, grazie. Posso chiedere per piacere a Enzo di pregare per Marchino, per le richieste, anche per il 28, di novembre, che adesso dirò qualcosa al riguardo, però magari puoi pregare per lui, grazie.
Signore meraviglioso, tu sei il nostro re, il nostro sovrano. Signore.
Sì, Signore.
Signore, tutto nelle tue mani e i tuoi disegni sono perfetti, Signore.
Sì, Signore.
Signore, voglio pregarti nel nome di Gesù per Marchino e tutto lo staff, Signore.
Amen, sì, Signore.
Che possano continuare a portare avanti quest'opera, Signore, con serenità, con gioia, Signore, come tu vuoi, Signore. Ti prego, Signore, di proteggerli, di tenerli sempre vicino a te, di farli sentire sempre la tua presenza in mezzo a loro, Signore, che loro possano essere benedetti da questo, Signore. Padre, voglio anche pregarti per questa nostra sorella che viene dal Pakistan, Signore. Ti prego che il viaggio possa essere un viaggio sereno, Signore, che possa arrivare, che attraverso le sue parole, la sua condivisione, Signore, possa toccare i cuori di tutte le persone che l'ascolteranno, che prepara i cuori delle persone che saranno a questo evento.
Amen.
Signore,
sì, Signore.
Che sia un evento stupendo, Signore, che la tua gloria sia innalzata.
Amen.
Signore,
sì, Signore.
Quando vengono fatte queste manifestazioni, questi eventi, Signore, è solo per glorificare te, Signore.
Alleluia. Sì, Signore.
Noi vogliamo solo vedere la tua gloria.
Amen.
Nella nostra vita.
Amen, Signore.
E prego, Signore, per tutte le persone che saranno a questo evento, prepara i loro cuori, Signore, toccali, che ci possono essere tante conversioni, Signore.
Amen, sì, Signore.
Tante persone salve in questo evento.
Preghiamo, Signore.
E che poi possano, Signore, riscoprire che tu sei un Dio vivente, Signore, e che sei lì con loro, presente.
Sì, Signore.
Che benedici tutte le persone, Signore.
Grazie, Signore.
Perché tu, Signore, sei il nostro re.
Amen.
Ti ringrazio, Signore, per la presenza di Marchino oggi.
Grazie, Signore.
Grazie perché l'hai protetto. È di grande benedizione, Signore.
Sì, Signore.
È un onore averlo qua.
Amen. Grazie, Signore.
Grazie di tutto. Ho pregato nel nome di Gesù.
Amen. 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 Sì, voglio ricordare che il 28 novembre alcuni di noi andremo a Mantova per partecipare all'evento organizzato da Marchino, Reflection, e vogliamo andare, giovani, adolescenti e anche meno giovani, giusto? Che poi non sarò io a definire chi rientra in meno giovani, però vogliamo essere un bel numero di persone che andiamo, ok? Poi abbiamo degli ospiti anche con noi dalla Sicilia, ospiti / familiari, perché la famiglia Manzella è anche famiglia nostra. Non so se volete mettervi in piedi soltanto e presentarvi e dare un saluto. So che non vi metto in imbarazzo perché per voi è... Ecco, siete abituati.
Vi apprezzo, vi amo nell'amore del Signore,
grazie.
Chiaramente siete preziosi e quindi questo è quello che diciamo spontaneamente.
Grazie.
E quindi sono grato a Dio perché Dio ci ha dato una figlia, un genero meraviglioso, e quindi siamo grati a Dio anche per questo.
Amen.
Perché noi abbiamo vissuto un'esperienza col Signore, quindi
gloria a Dio.
Una parola che sentivo nel mio cuore, che voglio concludere, diciamo. Tanto ringraziamento, stamattina proprio nel mio cuore sentivo, mentre pregavo questo, fare ogni cosa con ringraziamento, anche con le cose negative, le cose che non vanno bene, ringraziare Dio per ogni cosa.
Amen.
L'altra cosa che sentivo nel mio cuore era quello di non lasciare il primo amore, dobbiamo ritornare a volte nel primo amore, perché a volte noi camminiamo come cristiani e quindi ci sviamo da quello che è, sì, veniamo in chiesa, ma ci sviamo da quello che è. Quindi sentivo proprio, infatti ho letto in Apocalisse 2:4 che dice proprio ritornate nel primo amore.
Bello.
Amen. Quello che rende viva la fede, quello che rende viva il nostro cammino è l'amore.
Amen.
Dio, l'amore verso gli altri.
Amen. Grazie tante. Bene. Genitori di Chiara, ecco, benvenuti tra di noi. Non so se avevate collegato i punti. Non so se siete abituati a sentirvi introdurre così i genitori di Chiara. Di solito magari lei e i figli vostri, figlia vostra però. Un'altra cosa, ho ricevuto questo libro, Il principio del tesoro, mi è appena arrivato, da Randy Alcorn. ed è un libro che parla della gestione dei soldi, non solo, anche delle cose che Dio ci ha dato in amministrazione. E io ve lo consiglio, è un libro che dà delle basi fondamentali per gestire, ecco, quello che Dio ci ha dato da amministrare e anche per sperimentare la sua benedizione. E lo lascio qua, lo metterò dopo, dietro, il principio del tesoro, veramente ve lo consiglio. Bene, vogliamo continuare ad andare avanti nel nostro studio espositivo del libro degli Efesini. Se avete le vostre Bibbie potete aprirle sempre in capitolo 4, Efesini 4, e vogliamo riprendere il filo da dove eravamo arrivati l'ultima settimana. Abbiamo fatto un piccolo, come dire, salto in avanti, guardando un attimino Efesini 6, e adesso vogliamo tornare a riprendere il filo dal discorso di Paolo. E vogliamo cominciare a leggere il versetto 25, e leggeremo fino al versetto 30 per inquadrare bene quello che è l'argomento di Paolo. Dice così la parola di Dio: perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira. E non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Signore, questa è la tua parola e oggi affronteremo un argomento che veramente è discepolato puro, Signore, è ammaestramento diciamo dal livello più basilare di quello che noi dobbiamo fare e ubbidire come credenti nati di nuovo. Ti prego di darmi le parole giuste, dalle orecchie agli ascoltatori, che possiamo fare nostri questi insegnamenti che sono proceduti dalla tua bocca. Non è la parola di un uomo, ma è Dio stesso che vuole che noi ci comportiamo in un modo degno della vocazione. E ti ringrazieremo per la tua opera in noi, in nome di Gesù. Amen. Ero all'Expo verso il mese di giugno, prima che ci fossero state tutte le file che c'erano negli ultimi mesi, ed eravamo in fila per prenderci un hot dog. Volevamo mangiare, c'era il posticino dei tedeschi e degli olandesi, e davanti a noi c'era un gruppo di ragazzi del padiglione della Palestina, e loro erano in piena baldoria, fumavano, dicevano parolacce, stavano bevendo birra a volontà, qualcuno era già superato il limite, e i ragazzi del padiglione della Palestina, ok, colleghiamo un po' il filo, stavano in fila per prendere dei hot dog. Tu già dici lì, musulmani che mangiano il hot dog, ok? E io ovviamente ero un po', come dire, sorpreso. Ero lì con Christian, magari lui si ricorda, eravamo insieme. E io immaginavo che erano musulmani. E dicevo, loro non possono, penso, fare queste cose. Sono molto severi sulla loro condotta, o dovrei dire su alcuni aspetti, no? Perché poi quando si parla, ecco, di abuso delle donne e altre cose più esagerate, chiudono un occhio, però per certe cose sono molto rigidi. E mi sono un po' sbilanciato in quella sera e gli ho detto: ragazzi, posso farvi una domanda? E loro, sai, fumavano, bevevano, volevano intraprendere magari il discorso. E ho detto: ma se siete musulmani, come mai siete così sfrenati nella vostra condotta? E poi è arrivato la battuta finale: no, no, no! Noi non siamo musulmani, siamo cristiani. Ho detto: ah, bene, bene. È così che si comportano i cristiani. Ah, ho capito, questo è come si comportano i cristiani. Ovviamente ci fa capire che c'è un'idea molto, molto sbagliata di quello che significa essere e comportarsi e vivere da cristiani. Come sapete, siamo nel contesto del libro degli Efesini, dove Paolo sta insegnando come la nostra identità in Cristo deve obbligatoriamente fare la differenza nel modo in cui noi viviamo. Siamo salvati per grazia, per la fede, lo sappiamo, però non finisce lì il versetto, per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparati, affinché le pratichiamo. Un cristianesimo senza condotta sono solo chiacchiere, e una fede che non fa è una farsa. Lo dice anche Paolo in Galati 5:6, dice: quello che vale non è il tuo status, non è la tua condizione civile, quello che vale è la fede che opera per mezzo del amore. E di questo stiamo parlando in questi versetti. Le esortazioni alla vita pratica del comportamento del credente nato di nuovo. Il credente nato di nuovo, l'abbiamo visto l'altra settimana, si comporta diversamente dal mondo. Paolo dice: non comportatevi più come i pagani, come le persone del mondo. Ora, cosa è quello che ci fa essere diversi dal mondo? Dio fa un'opera interna attraverso lo Spirito Santo e ci ha dato anche un attrezzo esterno, cioè la parola di Dio, che ci indirizza, ci incanala verso un comportamento diverso. E magari qualcuno potrebbe fare un'obiezione e dire: Paolo, perché dobbiamo sentirci ammonire, ripresi, esortati, se è scontato ed è obbligatorio che il credente nato di nuovo faccia delle buone opere? Ovviamente le buone opere non sono la via per la salvezza, ma è il risultato dell'essere salvo. Magari qualcuno direbbe: se è già scontato che ci saranno delle buone opere, a cosa servono questi ammonimenti e queste esortazioni? Vi do la risposta. La parola di Dio è il mezzo attraverso il quale Dio stimola i credenti a vivere come devono vivere. Quando ascoltiamo queste esortazioni, il credente nato di nuovo non si ribella, ma dice: è vero quello che sta dicendo la parola di Dio. Devo cambiare il mio comportamento. E cosa dobbiamo fare? Cosa veniamo stimolati a fare? Lo vediamo qua. Siamo stimolati a bandire la menzogna, a non peccare adirandoci, a non rubare, a mettere via il cattivo parlare, a non rattristare lo spirito e tutte le cose che vedremo piano piano. E oggi vogliamo focalizzare tre aspetti del comportamento cristiano che devono essere stimolati nella tua vita. E io sono d'accordo con David Platt, un predicatore che ha detto: le persone che dicono di essere cristiani mentre le loro vite non sono affatto diversi dalla vita del mondo, chiaramente non sono cristiani. Da dove è nata tutta questa idea che essere nato di nuovo, dire sono nato di nuovo, queste stars, no, di Hollywood, o che si mettono sul palco: no, no, io sono credente, ma la tua vita dice il contrario. Tu, mi dispiace, non sei un credente nato di nuovo, perché un credente si comporta in modo diverso. E come si comporta? Numero uno, lo vediamo in versetto 25, mette via la menzogna dalla sua vita. Mette via la menzogna, dice: perciò bandita la menzogna. E qual è l'esortazione per te e per me questa mattina? Smettiamola di mentire. La menzogna non ha niente a che fare con la vita del credente nato di nuovo. In che modo ti distinguerai tu dal mondo? In che modo farai tu la differenza quando la persona vede la tua vita e dice: quello dice e fa anche il credente? Come lo dimostrerai? Estirpando la bugia della tua vita. E la parola che abbiamo qua, bandita la menzogna, è la stessa parola che viene usata prima quando dice: spogliarvi del vecchio uomo, versetto 22, dobbiamo spogliarci della menzogna. Bandire vuol dire rimuoverlo, metterlo via. Il brano parallelo in Colossesi 3:9 dice: non mentite gli uni agli altri perché vi siete spogliati del vecchio uomo. Vedete come sono ordinate le cose? Dato che siamo già spogliati del vecchio uomo, noi ci purifichiamo dalla menzogna. Qua la ragione è diversa, qua la ragione dice: perché siamo membra gli uni degli altri. Bandita la menzogna, diciamo la verità, perché siamo membra gli uni degli altri. Questa è la motivazione per te questa mattina, per non dire le bugie a tuo fratello o tua sorella. Quale circostanza? Pensa a una circostanza che potrebbe spingerti a voler ingannare tuo fratello o tua sorella? Quale condizione al mondo potrebbe spingerti a dover fare questa cosa? A ingannare tuo fratello? A non volere il meglio per tuo fratello o tua sorella, dandogli tutta l'informazione? Cosa mai potrebbe spingerti a questa situazione? Cosa mai potrebbe spingerti a farti pensare che tu devi apparire in un modo che tu non sei davanti a tuo fratello o sorella? Non ha alcun senso, siamo membra gli uni degli altri. Per questo ci diciamo la verità. La Chiesa deve essere il posto più trasparente, deve essere il posto più accogliente, dove la pace regna, dove la fiducia regna, e che noi, nessuno di noi ha bisogno di coprirsi le proprie spalle con una bugia. La Chiesa deve essere questo, fratelli e sorelle. E se noi sentiamo il bisogno di coprirci con delle bugie, qualcosa non va in noi, e temo a dirlo anche nella nostra Chiesa, se dovesse succedere. Il mondo mente, non c'è dubbio, ce l'aspettiamo. Invece i credenti cosa fanno? Dicono la verità, ognuno dica la verità. Significa che noi diciamo la verità senza distorcerla, la verità completa, senza sminuirla, senza esagerare. Nessuna promessa di un fratello è ritirato. E quando si arriva a una intesa tra due persone, quell'intesa è inviolabile. Non si torna più indietro dalla parola data. Ogni sillaba espressa è un'espressione della verità dell'intimo del Figlio di Dio. E questo, disse un autore, la maestà sacra della verità, la maestà sacra della verità deve sempre caratterizzare e santificare le comunicazioni del Figlio di Dio. Domanda per te questa mattina: sei tentato a promuovere la bugia nella tua vita o nel tuo ambiente? Magari per farti sembrare più di ciò che sei? Sei tentato a farlo? Magari cerchi di minimizzare o di nascondere i tuoi punti deboli? Ti succede di distorcere la verità ogni tanto? Perché non so se mi fido. Guarda, io vi dico una cosa, per totale trasparenza, io spesso sono tentato in questo. Sono tentato. Nel mio contesto personale, come sapete, abbiamo tanti amici in tutto il mondo che sono interessati a quello che succede qui a Rozzano. E a volte sono tentato di raccontare ai nostri amici la realtà del ministero qui, aggiungendo, togliendo qualcosa. Perché? Perché la carne vuole essere riconosciuto, no? Questo desidera la carne. Ma lo spirito, no? Noi non diciamo la bugia. Noi affidiamo tutto a Dio. Diciamo la verità. Le cose stanno così. Guarda, sto passando un momento difficile. Guarda che le cose, anzi, non vanno avanti, vanno indietro. Dobbiamo dire la verità. Sei un uomo o una donna di parola? La gente sa che la tua parola è sacra, dovunque tu vai. Magari non lo è e tu dici, ma sì, ma se non vengo incontro a mio fratello, dai, è solo mio fratello. Non importa se non lo faccio alla fine dei conti. Non è così. La tua parola deve essere sacra. E io ti dico questo, magari subito dopo questo incontro, questa mattina, tu devi andare da un fratello. Magari devi andare a correggere o aggiustare un affare con tuo fratello con cui non hai mantenuto la tua parola. Devi farlo? Fallo più presto. Fallo più presto. E la verità è che siamo molto leggeri su questo punto del dire la verità o di essere persone di parola. Viviamo in un'età di zero responsabilità. Non vogliamo prenderci delle responsabilità. Io il modo in cui lo vedo nel mio contesto è che tante persone mi dicono ci sarò, puoi contare su di me, e arriva il momento dove è quella persona. Io preferisco che una persona mi dica subito non ci sono, che non mi dica ci sarò e poi non ci sarà. E questo lo vedo nel nostro contesto. Perché? Perché viviamo un'età di zero responsabilità. Ma quando noi diciamo ci sarò, le persone ci prendono sul serio. I fratelli si muovono, organizzano, e non va bene se poi noi non dimostriamo di essere persone di parola. A volte quando ci ritraiamo dalla parola data ci sono dei buoni motivi, ma tante volte no, tante volte sono motivi egoisti. Hai mentito nella tua relazione affettiva? pensa un attimo, hai mentito nella tua relazione affettiva. Tante volte nel contesto del matrimonio, ma ovviamente anche nel contesto delle amicizie, prendiamo per scontato quell'altra persona, no? Marito, moglie, fidanzato, fidanzata, diciamo delle cose o facciamo capire delle cose e l'altra persona ci prende sul serio. E poi che succede? Tante volte noi diciamo, no, ma è solo lui, è solo lei. No, ma non importa se poi non adempio la mia parola. Importa. Importa è come. Dobbiamo essere persone di parola. Se non abbiamo intenzioni di farlo, meglio non dirlo. Perché Dio ci chiamerà a rendere conto. Gesù disse, per ogni parola oziosa che gli uomini avranno detta, renderanno conto nel giorno del giudizio. Sono parole forti. Ogni parola. La nostra parola deve essere il nostro vincolo. Siamo pronti a arrivare alla sfida? Dobbiamo farlo. Un'altra opzione non è possibile. La seconda cosa, questo è discepolato puro, fratelli e sorelle. Stiamo vedendo quello che Dio, Gesù, si aspetta da noi. La seconda cosa è che noi non ci adiriamo, noi non viviamo nella rabbia. E qualcuno che sta leggendo con me dice, aspetta, non dice quello. Dice, adiratevi invece e non peccate. Colossesi 3:8, il parallelo dice, deponete, stessa parola di prima, spogliare, bandire, deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, calunnia. Allora diciamo, ma è una contraddizione? Perché qua dice, adiratevi, ma in altri contesti dice, di non adirarci. Il punto è questo, ci sono forme di ira che non sono peccati in sé. Mi viene in mente la storia di Paolo, in Atti 17:16, Paolo si inacerbiva nel vedere la città piena di idoli. Questo è una rabbia o un'ira santa. O Gesù, quando lui ha rovesciato e scacciato gli scambiatori del Tempio. Un tipo di indignazione morale quando vediamo un'ingiustizia o pensiamo all'aborto o pensiamo alla Chiesa perseguitata. Pensiamo al nome di Dio che è calpestato o quando vediamo il malvagio che prospera, ci viene, no, di essere irritati. Ma qual è il punto? Che dobbiamo lasciarlo andare al più presto. Anche l'ira, anche la rabbia più cosiddetta santa o sacra, dobbiamo essere pronti a lasciarlo andare. Non coccolarlo, non nutrirlo. Anche se pensi che la tua rabbia è giustificata, deponila al più presto. Il sole non tramonti, dice qua, sulla vostra ira. Perché? Perché la ira, anche più giusta, se tu non la deponi, diventa putrida. Molto presto. E comincia a essere una cosa tossica, che comincia a condizionare ogni tua prospettiva della vita e ogni tua relazione con il tuo fratello, tua sorella. A me ogni tanto mi capita, sono deluso, magari un po' irritato, e mi aiuta a immaginare il modo in cui un ramo trattiene una rondine, quando penso al modo in cui io devo trattenere il peccato. Come trattiene un ramo una rondine? Non la trattiene proprio, è lì. Si dice imperticata o perticata, appoggiata, e poi subito vola via. Così dobbiamo essere noi con la ira, di non coccolarla. Giacomo 1:20 dice, l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Lo sapevi questo? A volte ci confondiamo. No, no, l'ira di Dio non è quello di cui ho bisogno della mia ira in questa situazione. L'ira di Dio non compie la giustizia di Dio. Magari sei arrabbiato questa mattina con un fratello, una sorella, e tu covi quell'ira, tu la carezzi, fumi dentro di te. Cosa pensi di concludere con questo tuo atteggiamento? Dove pensi che ti porterà questo coccolarlo come un animale addomesticato? Cosa farai? Cadrai solo in peccato. Cadrai in peccato. Ora c'è da parlare con un fratello, una sorella, fallo, parla, chiarisci. Assicurati di poter chiarire le cose che magari sono diventati confusi, ma vivere sotto la nuvola nera dell'ira è futile, è inutile, ok? E se tu lo stai ancora coccolando, lascialo andare, mettilo nelle mani di Dio. Lui si prenderà cura di tutto. Trattieni l'ira come il ramo trattiene quella rondine. Ora, nella prossima frase c'è una cosa molto interessante, un collegamento molto interessante, ci dà una motivazione fondamentale per il quale dobbiamo deporre la nostra ira. dice che l'ira coccolata, l'ira accarezzata fa che cosa? Dice, fa posto al diavolo. Il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. La frase potrebbe essere tradotta, non date l'opportunità al diavolo di esercitare la sua influenza. E questo magari lo sapevate, se no ve lo dico. Ogni peccato dà spazio a Satana nella tua vita. Ogni peccato dà spazio a Satana nella tua vita. Se tu non pratichi la santificazione, se tu non vivi una vita di ravvedimento, Satana farà della tua vita una strage. Ti potrei dare esempio dopo esempio di persone che hanno fatto proprio questo. Settimana scorsa abbiamo sentito da Enzo l'importanza dell'armatura del cristiano e voglio incidere su una cosa fondamentale ed è che il peccato ci rende vulnerabili all'influenza del maligno. Il peccato ci rende vulnerabile. E magari qualcuno direbbe, ah, ma solo il peccato d'ira che dà spazio al diavolo. No, dice non peccate, non date spazio al diavolo. Lì è il collegamento. Non peccate e non date spazio al diavolo. Vuoi una buona ragione per la tua santificazione? Perché se tu non pratichi la santificazione pratica, giornaliera, di rimboccarsi le maniche ogni giorno, Satana entrerà nella tua realtà, influenzerà la tua vita. Noi dobbiamo praticare la santificazione, dobbiamo sigillare la nostra vita come ermeticamente, attraverso una vita pratica di giustizia, perché sennò Satana troverà il modo di entrare. E voglio farvi vedere alcuni versetti che sono veramente interessanti su questo argomento. Prima Timoteo 3,7, andate con me a vederlo. Prima Timoteo 3,7, guardate qua un credente influenzato dal diavolo, dal nemico. Guardate cosa dice. Prima Timoteo 3,7. È nel contesto dell'anziano. E dice questo. Bisogna inoltre che abbia, lui l'anziano, una buona testimonianza da quelli di fuori perché non cada in discredito e nel laccio del diavolo. I credenti possono essere influenzati dal diavolo. Qua c'è un anziano che lui cade in questo laccio del diavolo. Vedete che non c'è il livello di credente che il diavolo non sia pronto ad entrare e distruggere. E qual è lo scenario in questo versetto? È un pastore che non è irreprensibile, non ha chiuso la sua vita a ogni peccato conosciuto, e poi cosa dice? Che lui non soltanto discredita la Chiesa, ma che dà spazio a Satana per creare disordine e per creare tormento nella vita della Chiesa e dei credenti. 2 Timoteo 2,26, un altro versetto che ci parla di questa influenza del maligno, 2,26, leggo solo il versetto, 2,26 dice, in modo che rientrati in se stessi escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. E chi vediamo? Qua vediamo un gruppo di persone che erano nella Chiesa, se non veri credenti, magari sì, comunque, loro sono stati adescati nel laccio, nella trappola del diavolo e sono stati presi prigionieri per fare la volontà del nemico delle nostre anime. E questa persona è resa una pedina, come una pedina da scacchi, per fare quello che Satana vuole sia fatto. Ora, non è che qua c'è una possessione, non è che la persona viene posseduta da Satana. Che succede? Succede che Satana risveglia la carne, stimola la carne della persona che lascia aperta la porta del peccato. E il peccato stimolato fa sì che Satana raggiunga i suoi obiettivi. Lui non deve possedere una persona, deve soltanto stimolare la carne e il peccato. E quando Satana sveglia la carne, l'uomo diventa una pedina sua, la carne svegliata. E il risultato qual è? Tormento spirituale, viviamo in un senso di colpa continuo, magari emozionale, noia, mancanza di gioia e magari anche un tormento fisico. E sicuramente uno dei risultati più chiari è relazioni rotte, chiese divise. E tu, dovunque vuoi vedere la mano di Satana, vai a vedere la chiesa divisa, la chiesa spaccata. Lì sai che Satana ha avuto tutta l'influenza che ha voluto avere. E queste persone sono persone nella chiesa che per conto di che cosa? Del loro non ravvedersi, dice il versetto 25, che Dio li conceda di ravvedersi per conoscere la verità, non si sono ravveduti, hanno creato per conto della loro insensibilità al peccato spazio, e che vediamo alla fine? La mancanza di ravvedimento dà influenza al nostro nemico. Di nuovo, ti vuoi proteggere dalle insidie di Satana? Pratica la santificazione. Un altro versetto prima, 2 Corinzi 2:11, questo è un collegamento molto interessante dell'influenza di Satana nelle nostre vite. 2 Corinzi 2:11, il contesto è il fratello perdonato, se ci ricordate, in 1 Corinzi 5 parlava della disciplina che era stata eseguita dalla Chiesa verso il fratello che aveva peccato, adesso è stato ristabilito, e versetto 10 dice questo: a chi voi perdonate qualcosa, perdono anch'io, perché anch'io quello che ho perdonato, se ho perdonato qualcosa, l'ho fatto per amor vostro davanti a Cristo. E poi dice, perdonate affinché non siamo raggirati da Satana. Infatti non ignoriamo le sue macchinazioni. Interessante il collegamento lì. La mancanza di perdono è quello che dà spazio a Satana per prendere il vantaggio, per avere un passo avanti al credente nella vita e nella Chiesa. Vediamo che non è un caso che in Efesini parla dell'ira. E qua si parla della mancanza del perdono come quel metodo per mezzo del quale Satana entra e fa la sua devastazione. Come giocatore di scacchi, il credente si troverebbe sempre una mossa indietro. Si trova un uomo come una salita di ghiaia quando ha dato spazio a Satana nella sua vita. Niente gli riesce, niente va bene, tutto è un continuo andare contro corrente. Perché? Perché non pratica la santificazione. E la sua vita va deteriorando, deteriorando, deteriorando. Il nemico desidera avere la padronanza sull'uomo, dice un autore. E lui viene in contatto con un uomo anche contro la stessa volontà sua. Ma quando pecchiamo gli diamo libero accesso nelle nostre vite. E Satana cosa fa? Lui ci studia. Quando Napoleone entrava in un territorio nuovo per lui, spandeva la cartina sulla terra e sulle sue ginocchia ponderava finché diventava familiare con tutte le caratteristiche di quel territorio. Conosceva i fiumi con i suoi ponti, ruscelli e villaggi, le loro posizioni in relazione con gli altri paesi. Dopodiché pianificava il suo modo di attacco. Ricordiamolo sempre. Il nostro nemico spirituale, il nostro avversario spirituale è furbo e strategico. Non pensare mai che tu gli puoi dare un centimetro nella tua vita spirituale. Farà una strage della tua vita. No, no, ma quel piccolo peccato, che importanza ha? Ecclesiaste 9:18 dice, la saggezza vale più degli strumenti da guerra, ma un solo peccato distrugge un gran bene. È pura follia dare vantaggio a Satana nella nostra vita. Il peccato dell'ira, torniamo a Efesini, non è un gioco. La mancanza di perdono per una persona non è un gioco. Se tu ti coccoli la mancanza di perdono e ti piace, no, essere irritato con quella persona, sappi che non si tratta solo di te, si tratta di una guerra spirituale della quale tu ti fai diventare una pedina. Un vecchio pastore disse, chiunque ritarda nel suo ravvedimento, in effetti dà impegno, dà una caparra o incaparra la sua anima al diavolo. È così. Chi non pratica il ravvedimento dà impegno la sua anima al peccato. Hai rancore verso un fratello o una sorella questa mattina? Hai rancore? Eviti certe persone nella chiesa. Non saluti perché sei arrabbiato, offeso. Guarda che non è un gioco. Non è assolutamente un gioco. Hai un peccato irrisolto. Vedi nella tua vita una incapacità di crescere e maturare. Sei imbattuto come nel fango e ti chiedi perché non posso fare progressi. Vedi nella tua vita che sei perseguitato da una nuvola nera. Non siamo superstiziosi, ma non minimizziamo l'opera del malvagio nella nostra vita. Può essere che hai un peccato di ira irrisolto. Può essere che hai un peccato del non perdonare irrisolto. Non aspettare fino a stasera. Fallo subito. Perdona quella persona. Fa volare via la tua ira come la rondine. Perché non è un gioco. L'impatto che avrà nella tua vita non sarà indifferente se tu minimizzi la santificazione. Prendilo da una persona che ha visto persone in Spagna che hanno fondato una chiesa e poi hanno perso tutto. Perché piano piano hanno sottovalutato l'importanza del ravvedimento e hanno coccolato il peccato prendendolo come una cosa di nulla. No, non peccate. Non diamo posto al diavolo. Numero 3, la parola di Dio ci dice cosa deve caratterizzare la vita del credente nato di nuovo. Cosa dice Efesini 4, versetto 28? Non rubare. Chi rubava non rubi più. I figli di Dio non prendono in mano loro la situazione quando sembra di essergli sfuggita. Quando i soldi scarseggiano o quando ha la possibilità di prendere quello che non è suo. I figli di Dio si affidano a Dio, il suo provveditore. Si affidano a Dio per venire incontro ad ogni bisogno. E dice, chi rubava non rubi più. Così facile, non ci vuole una laurea per sapere quali sono gli ordini di marcia per noi. Non rubiamo più. Non esiste. Ora, ovviamente si riferisce a che cosa? Si riferisce a non prendere quello che non è nostro, l'ottavo comandamento dice non rubare. Ma cos'altro significa? Significa non rubare il carattere del tuo prossimo, maledicendolo. Non rubare il carattere del prossimo, maledicendolo. Se hai un problema con lui o con lei, non lo esprimere a nessuno. Perché tu hai rubato agli occhi degli altri il buon carattere di quella persona. Non vedono più quella persona come dovrebbe essere vista, sono stati inquinati nella loro mente. Se tu ti vuoi dare all'ozio e perdere tempo, fallo pure, ma non rubare al tuo prossimo il tempo che lui potrebbe dedicare a fare delle buone opere. Non rubare. Se rubi al lavoro, smettila. Se fai in 5 giorni quello che potresti fare in un giorno, questo si chiama rubare al tuo datore di lavoro. I credenti si devono distinguere per persone al lavoro. Altro che non rubano, sono i migliori lavoratori di tutta la ditta. Questo caratterizza il credente. Non ruba più. Non rubare vuol dire che i buoni pensieri del tuo prossimo non vengono rubati, riempendogli la testa di pensieri vani. Quante volte ci riempiamo la testa con pensieri inutili, quando quei pensieri potrebbero essere stimolati a focalizzare le cose onorevoli, le cose pure. Questo soprattutto per i giovani, anche gli adulti, ma i giovani che si danno a chiacchiere, che non servono a nulla, dobbiamo non rubare i pensieri degli altri. E cosa dice poi? Dice, ma lavora con le tue mani. Chi rubava, non rubi, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani. Questo, come dire, è molto pratico. Molto pratico. E abbiamo dei principi che vogliamo sottolineare da questo insegnamento. Prima di tutto voglio incoraggiarti, se tu stai lavorando, stai facendo la volontà di Dio. Se stai lavorando con le mani e ti alzi e vai e fai 8 ore di lavoro e poi torni a casa che sei stanco o stanca, stai facendo la volontà di Dio. No, ma io dovrei essere in missione. No, tu devi lavorare con le tue mani. E gloria a Dio perché lo fai. Dice qua, a lavorare onestamente. E tu puoi lavorare, tornare a casa e dire ho compiuto la volontà di Dio per la mia vita. Lavorando onestamente. Non stai perdendo tempo, non stai buttando via la tua vita. Non fare del tuo lavoro un idolo, ovviamente. Non mettere la tua fiducia nel tuo lavoro, ovviamente. Non fare che il lavoro diventi una scusante per non compiere altre responsabilità che hai, però il fatto di lavorare e provvedere alla tua famiglia, Dio è contento di questo quando lo fai, è buono, fondamentalmente buono, E trova gioia in questo, trova gioia di sapere che qualsiasi lavoro tu faccia, la tua vocazione, la tua chiamata, io l'ho chiamata da pastore, ma voi avete un'altra chiamata, tanti di voi, adempitela con gioia, coscienze pulite davanti al Signore. Un'altra cosa che sorge da questo insegnamento è questo, dice lavorate onestamente con le proprie mani, è questo, nessuno ha il diritto di essere mantenuto se ha la capacità fisica e mentali di mantenere se stesso. Nessuno ha il diritto di essere mantenuto se ha la capacità fisica e mentale di mantenere se stesso. E su questo argomento bisogna avere molta chiarezza. Adesso andremo a vedere altri versetti che lo affiancano. Perché l'importanza di lavorare con le proprie mani per sostenere se stessi e non essere di peso ad altri è un insegnamento biblico. È biblico. E ve lo dimostro. Prima Tesalonicesi 4, 11 e 12, andiamo a vederlo. Prima Tesalonicesi, e vi darò delle ragioni per cui dobbiamo lavorare con le nostre mani e non pretendere di essere mantenuti da altri. Guardate cosa dice prima Tesalonicesi 4, 11 a 12. Cercare di vivere in pace, bisogna cercare di vivere in pace, di fare i fatti vostri e di lavorare con le vostre mani, poi va avanti e dice affinché camminiate dignitosamente verso quelli di fuori e non abbiate bisogno di nessuno. Questa è la chiamata del credente, di avere una vita che è ordinata, che è pulita. Questo è quello che ci insegna questo brano. E dobbiamo lavorare con le nostre mani, prima di tutto perché ci permetterà di fare i fatti nostri, dice la parola. Non immischiare altre persone nelle tue decisioni, nelle tue scelte. Tu devi lavorare per coprire i tuoi bisogni. Fatti i fatti vostri. Noi avevamo una vicina di casa, condominio, lei non pagava per anni la spesa condominiale. E noi vicini l'abbiamo coperto, abbiamo fatto una colletta. Parliamo adesso di mischiare le cose, di non fare i fatti degli altri. Però, ecco, abbiamo coperto questi, non so se erano più di 10.000 euro di spese arretrate. Va bene, si aiuta. Però immaginate la nostra sorpresa. Arriva nel box un giorno, con che cosa? Una macchina nuova. E lei ci saluta come se niente fosse. Lei ha il diritto di comprarsi la macchina nuova? Certo. Quello che non ha il diritto è di pretendere che io la sostenga nelle sue faccende. Questo è ciò che non va bene. Possiamo coprire le spalle, sì, ma non immischiare le sue faccende con le mie. E poi dice non abbiate bisogno di nessuno. Noi abbiamo tante volte idee sbagliate sull'amministrazione dei nostri beni. Ci sono tante concezioni, tipo un comunismo cristiano, come viene magari spiegato. C'è l'idea che la Chiesa deve vivere in un continuo, noi, che ne so, condividiamo tutto, che magari in un senso è vero, però non toglie il fatto che noi dobbiamo avere come bersaglio il non avere bisogno di nessuno, per una ragione che vi dirò dopo, per non essere di peso alla Chiesa, dice la parola di Dio. E l'idea, tante volte succede, che dobbiamo, ci sentiamo spinti o pressionati a prestare o a donare. Qua dice che lo scopo del cristiano è lavorare per non avere bisogno, anzi di poter essere lui o lei in grado di condividere con le persone che hanno bisogno. Ci sono tempi difficili? Ovvio. Può un fratello cadere in tempi contrari? Chiaro di sì. I fratelli ci sono per aiutare? Assolutamente sì. Però l'idea che i fratelli devono mantenere gli altri fratelli o che un fratello o sorella ha il diritto di essere mantenuto non è un valore cristiano. E si chiama che cosa? Disordine nella Chiesa. Disordine, lo vedremo adesso. Cosa dice? Lavora con le tue mani affinché non abbiate bisogno di nessuno. 2 Tesalonicesi 3. Perché dobbiamo fare del nostro scopo lavorare con le nostre mani? Non leggeremo tutto. Però vogliamo vedere il versetto 8, cosa dice? Versetto 8, non abbiamo mangiato gratuitamente il pane di nessuno, ma con fatica, con pena. Abbiamo voluto darvi noi stessi come esempio perché ci imitasti, scusate, ma con fatica e con pena abbiamo lavorato notte e giorno per che cosa? Per non essere di peso. a nessuno di voi. Fratelli, non devi essere di peso alla Chiesa. Non deve essere il tuo accomodamento dire no, no, ma intanto poi ci sono i fratelli. Sì, i fratelli ci sono, però con delle condizioni, che tu non vivi una vita disordinata. Metti le cose in regola. Versetto 10, un'altra ragione, dice così, una cosa molto forte, guardate che giudizio, dice questo, infatti quando eravamo con voi vi comandavo questo, che se qualcuno non vuole lavorare neppure deve mangiare. Forte. Perché? Perché il credente deve avere una vita ordinata, una vita in cui lavora con le proprie mani. Se ti manca il pane, è colpa di chi? È solo colpa tua. Questo dice la parola di Dio. Dice se uno non vuole, non che non può, ma se non vuole, neppure deve mangiare. Versetto 11 cosa dice? Un'altra ragione, dice che se uno non lavora sta affaccendandosi in cose futili. E se tu lavori con le tue mani, ti proteggerà di affaccendarti di cose futili. E qual è il punto? Se hai bisogno, trovati un lavoro. Se hai bisogno, trova un lavoro. Ora, una cosa importante da dire è questo. Sappiamo che ci sono periodi in cui uno vuole ma non può lavorare. Ed è una cosa veramente brutta, difficile. Io ho vissuto un'esperienza molto simile. All'inizio del ministero siamo arrivati qua e io mi sentivo un disoccupato. Perché? Perché Dio non aveva aperto ancora la chiesa. Non c'erano persone da discepolare, non c'erano predicazioni da preparare, non c'erano studi. E io ero lì che pregavo e dicevo, Signore, mi sento un disoccupato. Ed è brutto. Il punto non è che non possiamo passare dei momenti, ma non dobbiamo prenderlo come status quo. E dire, no, no, va bene così. No, dobbiamo, come dice qua, lavorare onestamente con le nostre mani. Questo è il punto primo che voglio mettere in risalto. Il secondo, dopo che ho detto che dobbiamo lavorare con le mani, significa che non dobbiamo pretendere che altri ci sostengano. E il secondo punto che esce da questo, sempre da Efesini, è che coloro che non possono lavorare vengono aiutati. Amen? Noi, non c'è nessuno di noi che se una persona sta passando delle difficoltà, vengono aiutati. E questo è ciò che dice Efesini. Dice che noi lavoriamo per poter condividere con coloro che sono nel bisogno. E noi vogliamo essere molto chiari. Vogliamo essere chiari che noi siamo pronti a benedire, ad essere generosi. Però, prima Timoteo 5, che non abbiamo tempo di vederlo, ci presenta una situazione in cui dice fidati, ma verifica. Fidati, ma verifica. Abbiamo avuto una persona qualche tempo fa, non è in questa chiesa, però è venuta e voleva aiuti della chiesa. E io ho detto, va bene, valutiamo la tua situazione. Ho detto, voglio vedere il tuo bilancio delle spese e voglio anche che tu adempia queste seguenti condizioni. Cominci a venire in chiesa, partecipi agli studi, che tu metti la tua vita in ordine perché la tua vita è disordinata. E questa persona mi ha detto, ah, voi date i soldi con delle condizioni? E ho detto, assolutamente sì. Paolo cosa dice in Prima Timoteo? Dice, onorate le vedove che lo siano veramente. Facciamo le indagini. Ora c'è anche il brano, lo sappiamo, dove Gesù dice non fate sapere la mano destra quello che fa la mano sinistra, o al contrario, non mi ricordo. Nella tua vita personale puoi fare quello che vuoi, ma quando tu devi gestire o la Chiesa deve gestire, fidarsi ma verificare. E quando si verifica cosa fa la Chiesa? Quando la Chiesa vede un vero bisogno non c'è gioia più grande. Chi di noi, vero credente, non darebbe qualsiasi cosa a un fratello o una sorella che ha un vero bisogno, non per promuovere il disordine nella sua vita, non per aiutarlo a continuare con i suoi atteggiamenti, abitudini distruttive, ma chi di noi non lo farebbe? E anche questo è la chiamata, come dice, a dare a colui che è nel bisogno. Non rubare, non pretendere che quello che appartiene a tuo fratello e sorella è tuo, ma lavora tranquillamente con le tue mani. Questo è discepolato basico. Quando Gesù ha detto in Matteo 28:19-20, andate dunque, fate i miei discepoli, insegnandoli a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Questa è una di esse. E noi dobbiamo essere ammaestrati, discepolati, per distinguerci dal mondo. Finisco con questa storia. c'era una storia in giro di un violinista del XX secolo, si chiamava Fritz Kreisler, e lui doveva lasciare Amburgo per andare a Londra, aveva qualche momento di attesa, entrò in un negozio di musica per passare l'ora che gli rimaneva. Il proprietario ha visto che lui portava un violino molto costoso e gli chiese di vederlo. Il proprietario poi uscì e tornò con due carabinieri. Uno dei due disse: sei in arresto. Perché cosa? Chiese Fritz, il violinista. Hai in mano il violino di Fritz Kreisler. E lui rispose: ma io sono Fritz Kreisler. Non è vero, vieni con noi. Ora Fritz non aveva tempo per dare spiegazioni lunghi. Cosa ha fatto? Ha preso fuori il violino, suonò un pezzo per cui lui si era riconosciuto in tutto il mondo e disse: siete soddisfatti? La polizia gli lasciò, lui se ne andò perché aveva fatto quello per cui era conosciuto. Per cosa sei conosciuto tu questa mattina? Per cosa ti distingui tu questa mattina? Vivi quello che dici o sei un credente solo di parole? Noi dobbiamo fare della ubbidienza, della parola nostra affidabile e dal perdono. Dobbiamo fare dalle nostre vite ordinate e diligenti il nostro badge che ci distingue dal mondo. Preghiamo. Signore, grazie per la tua parola. Grazie, Signore, perché io ho bisogno di essere ammaestrato. Ho bisogno, Signore, che tu spesso mi ammartelli con la dura e la chiara verità della tua parola, che non lascia dubbi. Io ti prego per me, ti prego per questa chiesa, che noi, Signore, continuiamo ad essere diligenti, non pigri. Signore, dove ci sono cose nella chiesa, dove non c'è perdono, dove c'è un'ira che non è stata risolta, io posso ammonire, io posso incoraggiare, ma solo tu puoi fare che quella persona si renda conto del bisogno che ha di andare dal fratello, alla sorella, chiarire, perché il nemico è in agguato, il nemico è lì alle porte e vuole rovinare tutto. Signore, grazie per la tua parola, grazie per Gesù che ci aiuta a compierla. Non è che noi siamo lasciati alle nostre capacità, noi ci spogliamo perché il vecchio uomo è stato già spogliato e abbiamo potere per ubbidire. Grazie della tua parola, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Grazie dell'attenzione, Dio ci benedica, ci vediamo o in settimana o domenica prossima.